Questo programma è presentato da Alitalia. Le nuove rotte Alitalia portano da Roma a Los Angeles, Vienna, Malaga e Amman. Scoprile sul sito alitalia.com.
Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
La persona deve essere al centro dei processi e degli obiettivi finanziari, poiché la finanza, come ogni attività umana, è per la persona, della persona, dalla persona. Se dissociata dall'etica, l'economia precipita nel collasso e nel fallimento, mentre è a servizio della persona solo se caratterizzata dalla fraternità e dalla gratuità di tutti come atteggiamento virtuoso. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Abbiamo aperto la trasmissione con le parole pronunciate recentemente dal Cardinal Turkson, il presidente del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, in occasione di un incontro dedicato all'enciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI e ai nuovi modelli di impresa. Abbiamo messo queste parole proprio come incipit del nostro programma perché vogliamo parlare proprio oggi di impresa sociale, dei nuovi modelli di impresa, mentre sullo sfondo l'Italia sta vivendo il caso dello stabilimento Fiat a Pomigliano d'Arco e si discute anche della riforma di quegli articoli della Costituzione che riguardano proprio l'impresa. Un incontro importante in preparazione della prossima settimana sociale che si svolgerà ad ottobre a Reggio Calabria, la settimana sociale della Chiesa italiana. Un incontro è previsto in settimana in Cisa Valdarno. Quale imprenditore per uscire dalla crisi? Riflessioni ed esperienze a partire dalla Caritas in Veritate. Proprio sull'enciclica di Benedetto XVI si è svolto recentemente qui a Roma un incontro di riflessione presso la sede del CNEL, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, su iniziativa dell'OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, e proprio su iniziativa del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace. Anche qui sullo sfondo c'era la Caritas in Veritate che ha richiamato l'attenzione sul potenziale della imprenditorialità nel promuovere la coesione sociale, sottolineando l'esigenza di porre le persone al centro delle attività delle imprese e di fornire risposte sostenibili ai loro bisogni primari. All'incontro che si svolgerà in Cisa Valdarno parteciperà anche il professor Luigino Bruni, economista, che in questo momento è in linea con noi. Professore, buon pomeriggio.
Salve.
Luigino Bruni insegna economia politica all'Università di Milano Bicocca ed è professore all'Istituto Universitario Sofia del Movimento dei Focolari all'Oppiano e coordina la Commissione Internazionale Economia di Comunione. Professor Bruni, in uno scenario di crisi come quello odierno, sono i giorni, lo dicevamo, in cui l'Italia vive il dibattito sull'accordo tra Fiat e sindacati per tenere aperto Pomigliano d'Arco, l'impresa sociale che coniuga efficienza e solidarietà può essere una via d'uscita?
Certo, l'impresa sociale è una delle grandi innovazioni degli ultimi 20 anni in Italia, perché nasce da un'intuizione secondo me fondamentale, e cioè che l'impresa è veramente sociale quando include chi è fuori, quando è capace di far diventare le realtà marginali o escluse dei protagonisti per un mutuo vantaggio. In fondo l'impresa sociale, quando nasce inizi anni 90, ha fatto esattamente questo: soggetti esclusi dal sistema produttivo, persone con dei disagi, con delle forme di handicap eccetera, sono state incluse, e questa inclusione ha portato sviluppo economico. Noi oggi l'impresa sociale ovviamente è intesa in senso più ampio, non solo la cooperativa sociale da cui è nata anche l'espressione, cioè l'idea che l'impresa è veramente costruttrice di bene comune quando mette la persona al centro. Ora, la persona, come ben noto, non è l'individuo, cioè l'individuo è sé in se stesso, e quindi si sottolinea la distinzione, l'individualità appunto rispetto alla comunità. La persona è se stessa solo in rapporto con gli altri. Quindi quando noi parliamo di persona al centro, diciamo subito la dimensione dei rapporti, cioè che l'essere umano fiorisce quando è inserito all'interno di rapporti significativi, anche mentre lavora, mentre produce e mentre consuma. Quindi quando l'impresa riconosce questa dimensione relazionale, personalista dell'impresa stessa, dell'economia, mette la persona al centro. Infatti il principio personalista è alla base dell'articolo 41 della Costituzione. Quando si riconosce all'impresa una funzione sociale, si sta dicendo che l'impresa è se stessa quando tratta i soggetti come persone e non soltanto come individui.
Ecco, qual è la sua opinione dunque sulla possibile riforma di questo articolo della Costituzione?
Le riforme sono normalmente degli eventi positivi, perché significa che il paese discute, dibatte, va avanti. Ora, io credo che quell'articolo è nato da un periodo di grande convergenza su alcuni elementi fondamentali della tradizione occidentale, cristiana e umanista, cioè un incrocio tra la tradizione più socialista, liberale e cattolica. Quindi quell'articolo 41, per toccarlo c'è bisogno di grande attenzione e di un livello molto profondo, perché appunto quando si mette insieme che la libera iniziativa è importante ed è riconosciuta, ma all'impresa è richiesta, è riconosciuta una funzione sociale, e lì si stanno toccando dei pilastri della cultura occidentale, e cioè mettere insieme le due grandi tematiche che sono state per secoli distinte nella modernità, e cioè la libertà dell'individuo e con la comunità. E quindi quell'articolo è un gioiello anche di capacità di mediazione, che se vogliamo toccarlo e riformarlo dobbiamo salvare questa grande intuizione che l'impresa è veramente libera quando tratta i soggetti come persone e non come individui. E quindi l'impresa, l'iniziativa imprenditoriale, porta bene comune quando pone al centro i rapporti interpersonali, i rapporti istituzionali, quando riconosce il sindacato con la sua funzione fondamentale di mediazione, e quindi quando interpreta la libertà non solo come libertà da, ma come libertà per e libertà con, che sono anche le grandi parole dell'enciclica. Quindi benvengano riforme, purché non si vada indietro ma si vada avanti.
Ecco, a proposito di sindacati, i sindacati si sono spaccati in Italia per quanto riguarda l'accordo proposto dalla Fiat per mantenere aperto lo stabilimento di Pomigliano d'Arco, ovvero una parte del sindacato e una parte dei lavoratori non hanno aderito a questo accordo, eppure c'è chi lo considera una svolta importante nelle relazioni industriali italiane. Qual è il suo parere su questo stallo, su questa crisi?
Ma io credo che il sindacato oggi debba porsi in un atteggiamento anch'esso innovativo, cioè salvando tutta la grande eredità dell'ultimo secolo e oltre, deve pensare che l'economia globalizzata è veramente un'altra cosa. Quindi io credo che in questo momento a Pomigliano si sta confrontando una visione del sindacato, che non dico che sia sbagliato che giusta, ma che è più ancorata a una visione anche di classe, che è quella su cui abbiamo costruito anche tanta democrazia e che ha portato tanti frutti di civiltà, con un'idea di sindacato che ovviamente dialoga di più con l'impresa e che quindi cerca di interpretare questi passaggi epocali. Ovviamente il rischio di lasciare per strada dei pezzi di sindacato importante, di un sindacato che ha costruito tanto, c'è. Quindi io mi auguro che anche la FIOM e questa parte del sindacalismo più, diciamo, tradizionalmente legato a una certa visione da classe operaia possa dialogare, possa portare il suo contributo, perché io credo che c'è anche una parola che oggi viene da questa tradizione, se vogliamo, più tradizionale, e che quindi in un dialogo più ricco, più profondo fra queste varie componenti del sindacato oggi e dell'impresa si possa trovare, si possa arrivare ad una sintesi nuova.
Ecco, ma c'è un modello di impresa per il futuro che possa coniugare un'esigenza come quella di Pomigliano, cioè l'esigenza del territorio e la globalizzazione?
Beh, certo, non c'è una ricetta semplice. Noi domani a Incisa Valdarno, all'Oppiano, con la CEI, con l'Istituto Sturzo, l'Economia di Comunione ed altri, rifletteremo esattamente su questo. Cioè, quale impresa oggi è capace di far questo? Noi abbiamo una grande eredità come Italia. Cioè, l'Italia è il luogo dove sono nate le imprese. Abbiamo una tradizione che affonda nell'umanesimo civile, nel Medioevo, dove l'impresa è stata sempre vista in un rapporto vitale col territorio. Non è un caso che Made in Italy, i distretti industriali, sono un prodotto tipico dell'Italia. Cioè, dove l'impresa non è vista come business is business, cioè come dire, c'è l'economico separato dal civile, dallo spirituale o dalla comunità, ma l'impresa nasce promiscua, nasce meticcia, cioè intrecciata con tutta la vita civile e la vita culturale. Questo è il modello italiano, è il Made in Italy vero, cioè dove appunto l'imprenditore è un pezzo di città, non è un ambito separato e distinto. Noi siamo convinti, anche da anni ci stiamo lavorando su questo, che dall'Italia oggi, da questa antica tradizione, che ha avuto anche delle malattie, che ben note nel Novecento, dal cooperativismo fascista a una certa gestione familista delle imprese, che però questa tradizione antica possa offrire oggi, in un'età globalizzata, un'idea di impresa che sa coniugare le grandi esigenze della globalizzazione con le radici, col territorio, con la città. Ecco perché l'economia civile è una delle parole su cui domani sfotteremo, cioè l'economia e la città insieme. Quindi noi siamo convinti che tornando indietro, non in modo nostalgico, conservatore, si capisce, ma tornando a una tradizione che è cristiana, che è umanista, che è laica e cattolica insieme, possiamo oggi rimmaginare un'idea di impresa, di imprenditore, capace di gestire le complessità contemporanee, di andare oltre le crisi.
Professor Bruni, grazie per essere stato con noi, grazie per queste sue riflessioni.
Grazie a voi, buon lavoro.
Ringraziamo Luigino Bruni, docente di economia politica a Milano Bicocca e professore all'Istituto Universitario Sofia del Movimento dei Focolari a Loppiano, coordinatore della Commissione Internazionale Economia di Comunione, per le sue riflessioni. Siete sulla Radio Vaticana in diretta. Io ringrazio Luciana Fantini e Maria Serena Tullo in regia, Gustavo Messina in console, Fabio Colagrande al microfono. Parliamo di nuovi modelli di impresa, di imprenditorialità sociale. Vi abbiamo detto che c'è stato un incontro a Roma nei giorni scorsi organizzato dall'OCSE presso la sede del CNEL. OCSE, vi ricordo, è l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Ha partecipato all'incontro anche il professor Giuseppe Acocella, docente di etica sociale, rettore dell'Università San Pio V, che è in linea con noi. Professore, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, sono in collegamento.
Ecco, davvero potremmo dire che la crisi economica che ormai stiamo vivendo da tempo è generata dall'allontanamento, dall'etica, in qualche modo?
Beh, così un'affermazione così diretta potrebbe far supporre che, come dire, i comportamenti virtuosi di onestà, cioè quelli indispensabili, siano determinanti. Io credo che tutti abbiano constatato come ci sia stato un indirizzo dell'economia che, ritenendo che potesse sacrificare tutto alla logica del profitto, ha dimenticato anche, come dire, gli elementi fondamentali dell'economia, che si basa anche sulla reputazione, sulla relazione. Del resto già Adamo Smith, come dire, metteva in luce come la relazione umana e quindi la buona reputazione reciproca fosse fondamentale. Io credo che quello che è accaduto, tradendo l'economia produttiva in nome di una finanza che, diciamo così, poteva essere creativa ed è stata di rapina, che a tutti i costi poteva far crescere fortune sulla base di semplici illusioni, sia in qualche modo un prodotto traviato di una certa concezione, come dire, cinica della realtà, in particolare dell'economia, forse un esito, come dire, di certe correnti neoilluministiche.
Ecco, i rappresentanti della Santa Sede, il Cardinal Turkson attraverso un messaggio, Monsignor Toso che era presente, i rappresentanti del Dicastero Giustizia e Pace a questo incontro hanno parlato dell'esigenza di un nuovo ordine mondiale, ma anche il rappresentante dell'OCSE parlava di una nuova governance per quanto riguarda proprio il mondo economico e un riavvicinamento proprio all'etica. Può essere il modello dell'impresa sociale una via d'uscita da questa crisi?
Sì, questo è stato il tema che abbiamo ospitato al CNEL e su cui appunto OCSE e Santa Sede hanno mostrato delle straordinarie convergenze. Io vorrei far riflettere su questo. Ormai noi siamo in una dimensione, come dire, che chiamiamo globalizzazione, che ha in qualche modo abbattuto o quantomeno diluito tutte quelle difese in nome dell'etica, del giusto orientamento dell'economia che gli stati avevano coniugato con la democrazia. Gli stati avevano riconosciuto che la democrazia, cioè il riconoscimento della dignità e del diritto di tutte le popolazioni, dovesse in qualche modo orientare l'economia. Questo per esempio è accaduto anche attraverso la Costituzione italiana, attraverso la fissazione di articoli fondamentali che oggi qualche volta vengono messi in discussione avventatamente. Ebbene, nell'incontro sull'impresa sociale si è detto: ma avere abbattuto questi vincoli etici e anche politici che gli stati in nome della democrazia avevano elevato per indirizzare bene l'economia, rende allora in qualche modo indifeso l'uomo. L'uomo non è più il fine dell'economia, e il fine dell'economia è soltanto il profitto a qualunque costo, con un ritorno all'indietro a dei tabuie. Ecco, l'imprenditoria sociale in qualche modo rimette in gioco il principio che oltre i grandi processi meccanici dell'economia e gli interessi individualistici, anzi chiamiamoli egoistici, c'è tutta una realtà che chiamiamo sociale, un valore che chiamiamo socialità, che si esprime attraverso le realtà intermedie, tema caro alla dottrina cattolica. L'imprenditoria sociale è l'espressione più nuova e moderna di questa vivacità dei corpi intermedi e delle realtà intermedie di voler indirizzare appunto anche i cicli economici, che certo devono essere razionali ed efficienti, ma non devono mai dimenticare l'obiettivo e il fine per cui sono creati. In questo senso io credo che l'interesse che Locke si è dimostrato per le nuove forme di occupazione, che anche l'imprenditoria sociale in un clima lacerato in cui l'occupazione non pare sembra il primo delle preoccupazioni dell'economia, che anzi in nome della finanza addirittura distrugge il lavoro, il principio del downsizing addirittura dice che quando si licenziano le persone nelle imprese, quelle imprese hanno un balzo in avanti in borsa. Beh, questa logica perversa dell'economia poi ha dimostrato di avere le gambe corte. La crisi è dietro l'angolo, è dietro le nostre spalle, ma non è dietro l'angolo, non è passata ancora e quindi ne stiamo pagando le conseguenze. Io credo che il dibattito al CNEL sia stato interessante proprio in questa direzione.
Ecco, al di là però delle teorie, l'imprenditoria sociale può diventare una realtà? Nel 2009, si diceva, CNEL operavano in Italia 15.000 imprese sociali con oltre 150.000 lavoratori.
Il problema non è solo italiano, noi abbiamo avuto testimonianza dalla Francia, dalla Gran Bretagna, dalla Germania, dalla Svizzera con la Fondazione Schwab, che il tema dell'imprenditoria sociale è un tema che sta montando. È evidente che non è una battaglia che si vince nel breve periodo. Il problema oggi di poter quantificare, come lei ha detto, in una percentuale in qualche modo non eccessiva di occupazione che finora si sia riusciti a creare, è dovuto anche al fatto che l'imprenditoria sociale deve prima guadagnare degli spazi, perché un'imprenditoria sociale che non abbia la capacità poi di stare sul mercato non è pensabile. Allora io voglio ripetere l'esempio che ho ricordato anche lunedì al CNEL. Al microcredito non credeva nessuno, perché il microcredito era l'esempio di una dimensione umana e sociale dell'azione economica che voleva far credito ai poveri, cioè coloro a cui questa finanza così rampante, così piena di sorprese positive, non dava nessun credito. Ebbene, il microcredito non solo ha dato la possibilità di accedere all'imprenditoria a legioni vastissime, si pensi soltanto all'azione fatta dal premio Nobel Yusuf e a tutto quello che è accaduto persino addirittura in Asia, dove non si può parlare certo di un'economia priva di contraddizioni. Ebbene, quel microcredito ha dimostrato che le sofferenze sono minori che nel ciclo bancario ordinario, a dimostrazione che i poveri tengono più alla reputazione, quindi alla dimensione etica della scommessa economica che intendono intraprendere, ancora più dei ricchi e degli speculatori, e quindi il tema della reputazione e quindi del valore anche etico dell'azione economica ritorna prepotente in questo ambito.
Professore, per chiudere, visto che lei stesso ha introdotto l'argomento, le ipotesi che sono state fatte anche in Italia di una revisione dell'articolo 41 della Costituzione italiana, che ricordiamo dice anche che l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, oltre a ricordare nel primo comma che l'iniziativa economica privata è libera. Ecco, questa ipotesi di revisione la preoccupa in qualche modo?
Mi preoccupa, ma mi pare del tutto fuori luogo, nel senso non si vede, perché la giustificazione sarebbe che l'articolo 41 impone in qualche modo dei vincoli all'azione economica, cioè proclama che l'impresa è libera e poi invece gli pone i vincoli dell'utilità sociale. Quando però si va a discutere con coloro che denunciano questi limiti, non si capisce bene in che cosa consisterebbero questi vincoli, se non nel fatto che l'azione economica comunque in qualche modo non può essere dannosa per la comunità e deve essere in qualche modo invece ascrivibile al bene della comunità. Bene, questo non si capisce se è assoggettata alla sola logica del profitto e che quindi anche la opportuna logica del profitto che muove l'imprenditore, colui che investe, non è in contrasto affatto col fatto che però vi debbano essere, come dire, obiettivi della comunità nel senso appunto del perseguire il bene comune. Parole difficili, certamente, in questo periodo storico, ma che distingue le economie sane da quelle insane. Chi l'ha detto che un'economia sana è quella che ha i conti in ordine ma soltanto per una piccola parte della popolazione? Il problema resta quella, lo ha ribadito anche Benedetto XVI nella Caritas in Veritate, di una dimensione che sia sociale, di una dimensione che rispetti tutto l'uomo. C'è una bellissima osservazione sulla fraternità che fa Benedetto XVI che andrebbe ripresa, e cioè la globalizzazione ci ha resi più vicini ma non ci ha resi fratelli, cioè non ha affatto ricreato, anzi tende, come dire, a mettere in crisi quei legami di solidarietà che rendono una comunità efficace anche nel perseguire i suoi fini economici.
E adesso chi riflette su queste vicende si sta accorgendo, come dicevamo all'inizio, che invece una maggiore fraternità non solo risolverebbe un problema etico ma probabilmente aiuterebbe a risolvere un problema che è economico, no? Questo è il punto più interessante della
riflessione. È una riflessione forte, anche perché le sa che fraternità nell'età moderna è stata declinata soprattutto in riferimento a quei principi essenziali che sono anche parte integrante del costituzionalismo moderno europeo: liberté, fraternité, égalité. Il problema è che proprio questa declinare fraternità ha incontrato in questi due secoli molti ostacoli, a partire proprio dai limiti che all'azione, per esempio, sindacale, quindi dei più poveri, poneva la stessa rivoluzione francese, per esempio con la legge de Chapelier. Ma questo è un discorso che ci porterebbe lontano.
Grazie davvero al professor Accocella per essere stato con noi. Buon proseguimento di giornata, professore.
Grazie infinite a voi per l'ospitalità.
Giuseppe Accocella, docente di etica sociale, rettore dell'Università San Pio V, è stato nostro ospite sulla Radio Vaticana in diretta. Abbiamo parlato di imprenditoria sociale, nuovi modelli di impresa sullo sfondo della crisi economica. Noi ci fermiamo qui, grazie anche al professor Luigino Bruni che ha fatto la sua parte in questa diretta. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto, restate ancora sintonizzati su 105 Life. Ora ascoltiamo i titoli del TG1 delle 13.30 che sono andati in onda pochi minuti fa grazie alla nostra regia.
Berlusconi, siamo tutti spiati, non è vera democrazia, rischio abrogazione DDL, intercettazioni da consulta, Costituzione da cambiare, più poteri al Premier. Primo discorso di Obama dallo studio Ovale, la tragedia della Marea Nera dimostra che è il momento di passare alle energie pulite. Delitto di conio, la Franzoni torna in aula per il processo bis, davanti al giudice piange ricordando il figlio Samuele. Francia, 15 morti per le piogge torrenziali cadute nel sud-est, 200.000 abitazioni senza elettricità. Buffon, mondiale appeso a un filo, arriva la Spagna, i campioni d'Europa contro la Svizzera, stasera Sudafrica-Uruguay. A 4 secoli dalla morte Caravaggio avrà una degna sepoltura, dopo lunghe ricerche le ossa dell'artista individuate nel cimitero di Porto Ercole, la conferma anche attraverso esami del DNA dei discendenti. Buongiorno dal TG1. Silvio Berlusconi dal palco dell'Assemblea di Confcommercio difende la riforma delle intercettazioni. Siamo tutti spiati, non è vera democrazia, ha detto il Premier, che poi ha parlato di crisi e ha rilanciato la riforma della Costituzione. Sentiamo Sonia Sarno.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30 che è andata in onda circa 7 minuti fa. L'abbiamo ascoltata appunto in differita qui su 105 Live. Io vi ricordo invece che la nostra informazione, quella della Radio Vaticana, arriverà alle ore 14 con il nostro radiogiornale 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. Siete su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, 105 in FM, 585 kHz in onda media. E passiamo alla seconda seconda parte della nostra diretta di oggi. Ci stiamo occupando della crisi economica e dei nuovi modelli di impresa. Abbiamo detto in apertura della nostra trasmissione che nei giorni scorsi a Roma si è svolto presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, il CNEL, un incontro dal titolo L'imprenditorialità sociale. Un incontro voluto dall'OCSE, quindi un incontro voluto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che da più di 10 anni analizza sia l'imprenditorialità sociale, che vuole fornire delle soluzioni innovative ai problemi e alle sfide sociali non risolte, che il tema della socialità dell'impresa attraverso la riflessione sulla responsabilità sociale di impresa. Ma a organizzare l'incontro c'era anche il Vaticano con il Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, che prendendo proprio le mosse dall'ultima enciclica, la terza enciclica di Benedetto XVI, Caritas in Veritate, ha ripreso questo tema, le diverse forme che l'impresa può avere oggi nel contesto economico, proprio anche per superare la crisi. Abbiamo in linea, la ringraziamo molto per questo, la dottoressa Antonella Noia, analista delle politiche all'OCSE e responsabile del programma LEAD per quanto riguarda il settore coesione sociale e innovazione sociale, tra le organizzatrici dunque di questo incontro romano. Dottoressa, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Ecco, le chiedo proprio qual era lo scopo, qual era l'occasione di questo incontro che ha visto l'OCSE e il Dicastero Giustizia e Pace in collaborazione.
Allora, per noi è stata un'occasione importante di stabilire un dialogo con il Vaticano su questi temi dell'imprenditorialità sociale, della socialità dell'impresa, su cui l'OCSE lavora da più di un decennio e che si ritrovano messi in evidenza nell'ultima enciclica vaticana, Caritas in Veritate, in cui abbiamo ritrovato molti dei messaggi che il programma LEAD dell'OCSE da una decina di anni elabora, e principalmente la necessità di cercare di costruire sempre di più quella che noi abbiamo chiamato in una nostra pubblicazione del 96 un'economia plurale, un'economia quindi che dia spazio non solo agli attori istituzionali, quindi al settore pubblico, al settore privato, ma anche ad attori di tipo nuovo e diverso, come gli attori del non profit, quindi del terzo settore, e attori che emergono da una decina d'anni e forse anche di più nel panorama internazionale analizzato dall'OCSE, quindi le imprese sociali, che ci sembrano attori particolarmente capaci di rimettere insieme in fondo le due dimensioni che sono proprie e comunque insite all'economia, quella appunto più specificatamente economica e quella invece più sociale. Quindi riconciliare l'economia con la società è per noi un messaggio forte, e le nostre analisi ci spingono a dire che l'imprenditoria di tipo sociale è un agente importante per raggiungere questo risultato.
Ecco, l'OCSE si occupa, l'abbiamo detto, da più di 10 anni di queste tematiche, ma possiamo dire che la crisi attuale dell'occupazione, in particolare con le sue ripercussioni sociali, spingono ormai anche le politiche pubbliche a prendere in considerazione in maniera più concreta queste possibilità.
Certamente, lei ha perfettamente ragione, infatti nonostante l'OCSE lavori ormai appunto da più di 10 anni su questo tema e abbia sin dall'inizio sottolineato l'importanza di includere l'imprenditoria di tipo sociale, di allargare la socialità delle imprese e di farla convergere sullo sviluppo economico locale, sta di fatto che soltanto ora molti paesi ci stanno chiedendo di lavorare in maniera più mirata su questo tema, proprio perché in effetti la disoccupazione di massa generata dalla crisi dei mercati finanziari e poi dalla crisi economica rende necessario trovare anche delle soluzioni che però noi vorremmo non fossero soluzioni di emergenza, nel senso che sicuramente l'imprenditoria sociale può essere un canale per riassorbire un po' la disoccupazione, ma questo deve essere fatto chiaramente in collaborazione con anche i governi, e il settore privato deve continuare a svolgere il suo ruolo, e l'imprenditoria sociale ha bisogno comunque di politiche pubbliche che la sostengano, che la potenzino, anche se è evidente che molte cose sono nate sul campo prima ancora di un intervento delle politiche pubbliche, ma che credo valga la pena in questo momento creare tutte le condizioni necessarie perché gli imprenditori sociali possano svolgere pienamente il loro ruolo.
Dottoressa Noia, può dirci qualcosa di più sul programma LEAD del quale lei si occupa presso l'OCSE? Proprio come attraverso questo programma voi cercate di favorire questo tipo di coesione sociale, innovazione sociale?
Certo, la ringrazio molto della domanda, perché in effetti ritengo che all'interno del programma LEAD l'OCSE porti avanti in maniera a volte pioneristica molti discorsi che sono relativamente poco conosciuti, forse perché fino ad ora non sono rientrati un po' nel mainstream dell'organizzazione. Noi lavoriamo molto con il livello locale, quindi con le regioni, con le città. Facciamo studi che ci permettano di capire cosa si fa anche a livello locale, quindi lavoriamo molto poi sulle esperienze concrete, cercando poi naturalmente di ricollegarle con la definizione delle politiche pubbliche a livello nazionale. Quindi abbiamo lanciato da anni programmi di analisi in vari paesi. Io sto concludendo ora un ciclo di studi, di peer review, come le chiamiamo noi all'OCSE, in vari paesi, proprio sui temi dell'economia sociale, per capire come le politiche pubbliche devono orientarsi per sostenere lo sviluppo di questo settore. Abbiamo fatto questo lavoro in paesi come la Francia, la Corea, la Polonia. Stiamo assistendo proprio in questo momento il governo sloveno nella definizione della loro legge sull'imprenditoria sociale. Quindi facciamo il mestiere classico dell'OCSE, che è quello di fare studi e di comparare esperienze ed analisi internazionali volte poi alla formulazione di raccomandazioni per i decisori pubblici. E oltre a questo abbiamo una struttura dedicata un po' a questi temi innovativi, che è il Forum dell'Innovazione Sociale, che abbiamo creato una decina di anni fa, quindi quest'anno festeggia il decimo anniversario, creato con l'appoggio e il sostegno di molte partners di vari paesi, ed in cui abbiamo sviluppato tutta la riflessione non solo sul non profit e sull'imprenditoria sociale, ma anche sui nuovi strumenti per alleviare la povertà, sulla responsabilità sociale d'impresa, sul community capacity building, cioè sull'empowerment delle popolazioni locali, tutto questo finalizzato alla costruzione di un'economia che sia più trasparente, più giusta e più inclusiva.
Dottoressa Noia, c'è sensibilità politica a questi temi, senza fare promossi e bocciati, in generale in Europa?
Guardi, direi che questa sensibilità politica aumenta sempre di più. Non posso dire che siano argomenti che sono in prima posizione nella lista delle priorità dei governi. Sicuramente la crisi ha gettato una luce diversa su questi temi, ma penso proprio che questi temi prenderanno uno spessore, una rilevanza più importante, e anche il fatto stesso, insomma, che il segretario generale dell'OCSE durante la conferenza si sia anche impegnato a mettere questi temi ormai più nella riflessione centrale dell'organizzazione, a cercare di costruire anche degli indicatori ad hoc che permettano di meglio capire la valenza di questo settore, il suo impatto sul benessere economico e sociale, credo che sia un segnale importante per i paesi membri dell'OCSE sulla centralità di questa riflessione.
Ci vuole lungimiranza in questo campo, credo.
Ci vuole molta lungimiranza, e occorre anche che questa riflessione, che è sicuramente stimolata dalla crisi, diventi poi una riflessione che sopravviva alla crisi, anche perché appunto uno dei messaggi che abbiamo dato durante la conferenza è che se si vuole evitare di ritornare al business as usual, cioè alla stessa situazione di prima, occorre veramente cambiare un po' non solo categorie mentali, ma anche dotarsi di strumenti più adeguati, e consideriamo che l'imprenditoria sociale sia un veicolo importante anche per irrigare, probabilmente per articolare in maniera nuova e diversa il discorso dell'etica e dell'economia.
Dottoressa Antonella Noia, grazie per essere stata con noi e buon lavoro. Grazie davvero.
Grazie a voi, arrivederci.
Ed eravamo in linea con Antonella Noia, analista delle politiche all'OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, e responsabile del programma LEAD dell'OCSE che si occupa di coesione sociale e innovazione sociale. L'OCSE ha organizzato assieme al Dicastero Vaticano Giustizia e Pace un incontro dedicato a questi temi nei giorni scorsi al CNEL a Roma. Noi siamo in conclusione della diretta di oggi, grazie ai nostri ospiti Luigino Bruni, Giuseppe Acocella e Antonella Noia, grazie a Gustavo Messina, a Luciana Fantini e Maria Serena Tullio in regia. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio, restate sulla Radio Vaticana in diretta.
Questo programma è stato presentato da Alitalia. Vola con Alitalia da Malpensa a Miami. Scopri le nuove rotte sul sito alitalia.com.